Ciao, mi chiamo Diego Fa e questo è L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. Seconda stagione, episodio numero 10. Nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine, così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast. Ebbene sì, anche la seconda stagione dell'Ottagono volge al termine. Non so se ce ne sarà una terza e quindi voglio fin da subito ringraziarvi tutte e tutti. I molti messaggi, le condivisioni, le manifestazioni di stima e di affetto ricevuti in questi mesi mi hanno riempito il cuore, quindi grazie, grazie, grazie davvero. Ho pensato a lungo a come concludere questa seconda stagione e alla fine ho pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio e finire come avevamo iniziato. Nel primo episodio di questa seconda stagione abbiamo parlato di una madre, della madre con la M maiuscola, la madre di Gesù, attraverso le struggenti parole di Fabrizio De André e il precocissimo e smisurato talento di Michelangelo Buonarroti. Oggi ci salutiamo parlando di altre due madri, questa volta con la M minuscola, diciamo così, Dio, lo spirituale, la fede, non c'entrano nulla. Al centro del nostro discorso vi sono due donne comuni, madri però di due figli eccezionali. L'unica cosa che hanno in comune con la madre di Dio è l'aver avuto la sfortuna di provare sulla propria pelle un dolore atroce, ovvero la morte prematura del proprio figlio. Questo dolore incommensurabile è così innaturale, così impossibile da comprendere, che la nostra lingua non ha mai trovato un nome adeguato per questa condizione. Sembra che l'italiano, ma anche l'inglese, il francese, il russo, il tedesco e molte altre lingue si siano trincerate dietro a un rifiuto persino lessicale nella traduzione di questo dramma. Se ci pensi, per qualunque situazione umana esiste un termine, una parola che riassume quello stato o quella condizione. Sposo, sposa, vedovo, vedova, orfano, divorziato, divorziata, eccetera, eccetera, ma per la perdita di un figlio. Vi è invece un vuoto terminologico che testimonia l'impossibilità di contemplare e afferrare in qualche modo tale terribile condizione. La prima madre si chiama Teresa e suo figlio è stato uno dei più grandi cantautori italiani di sempre, esponente, come De André, della non sufficientemente celebrata scuola genovese, fucina di geniali talenti e di personalità tanto complicate quanto abbaglianti. Lui si chiama Luigi Tenco ed è stato un geniale innovatore, un uomo dalle infinite sfumature, difficilmente catalogabile, uno spirito inquieto, irrisolto e mai domato. Il tutto addolcito da una sensibilità profondissima che a fatica riusciva a mettersi in connessione diretta con un mondo feroce e avaro di pietà. Tenco scrisse nel 1965 quella che a mio parere è una delle canzoni più incantevoli e struggenti in assoluto. Si intitola Vedrai, vedrai e apparentemente sembra una classica canzone d'amore, in realtà è sì una canzone d'amore, ma la destinataria non è, come in tutte le canzonette da classifica, una lei generica da conquistare o a cui ribadire il proprio sentimento amoroso, ma bensì sua madre. È un testo ispirato dalla necessità di chiedere perdono a chi era costretta ad assistere ai fallimenti quotidiani del proprio figlio, in cerca infruttuosa di un improbabile successo in ambito musicale. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Tenco ci fa capire che il dolore più grande non è quello che deriva dalla sconfitta o dal ricevere costantemente delle porte in faccia da parte di discografici e impresari musicali, ma è quello che nasce dalla paura di deludere l'amore di sua madre, che invece imperterrita dimostra comprensione, di essere la prima sostenitrice dei desideri del giovane Luigi, nonostante tutto. L'amore di Teresa è incondizionato, è pura adesione, sostegno senza remora, approvazione assoluta, base solida sulla quale poggiare tutta la pesantezza esistenziale di un'anima burrascosa come quella di Tenco. Egli canta: preferirei sapere che piangi, che mi rimproveri di averti delusa e non vederti, sempre così dolce, accettare da me tutto quello che viene mi fa disperare il pensiero di te e di me, che non so darti di più. È il senso di colpa che fa i conti con un amore immenso, ciò di cui parla questa canzone. E fa impressione pensare a quello che accadrà solo 2 anni dopo, nel 1967, in quella camera d'albergo di Sanremo, subito dopo l'eliminazione dalla rassegna canora a cui Tenco aveva partecipato controvoglia. Egli infatti, già prima dell'inizio del festival, aveva manifestato chiari segni di turbamento, scaturiti dall'aver dovuto modificare il testo della canzone in gara dal titolo «Ciao, amore, ciao». Non tutti sanno che questa meravigliosa canzone aveva in origine un tono antimilitarista e raccontava il saluto di alcuni soldati che partivano controvoglia per la guerra. Il senso generale venne però sconvolto per non incorrere nella censura e diventò un inno all'Italia contadina che a fatica si stava urbanizzando. La giuria in ogni caso non apprezzò e la canzone venne eliminata dalla gara. La terribile notte sanremese fu probabilmente però solo la goccia che fece traboccare il vaso. L'animo di Luigi Tenco era troppo nobile e fragile per appartenere a un mondo ostile e crudele. Scelse così di uccidersi, sparandosi in testa, lasciandoci tutti orfani del suo talento e abbandonando sua madre a una condizione senza nome. Un'altra madre, di nome Cecilia, vide il proprio figlio andarsene troppo presto. Questa volta però non fu il bisogno di evadere da un mondo nemico ciò che causò la morte, ma una sfortunata e banale caduta da cavallo durante un'esercitazione. Umberto Boccioni se ne andò improvvisamente, a soli 34 anni, in una calda mattina di agosto a Verona. Egli era ossessionato dalla figura della madre e la ritrasse decine e decine di volte durante la sua breve ma luminosissima carriera artistica. L'opera che ho scelto è un delizioso disegno del 1906, quando ancora Boccioni non aveva sconvolto l'arte europea con il futurismo. Questo pastello su carta, dalle linee filamentose, risente del perdurante clima divisionista ed è invaso dalla luce che lambisce delicatamente il viso e la chioma della madre. Lo sguardo è malinconico e sembra preannunciare una fine tragica, come quelle Madonne rinascimentali incapaci di sorridere poiché conoscono l'epilogo funesto di ciò che portano in grembo. La donna è ritratta in un momento preciso, quello in cui, attirata probabilmente da qualcuno che se ne sta andando, muove di scatto il viso e alza gli occhi come a salutare mestamente e per sempre questa persona. La madre di Boccioni, ricevuta la notizia della morte del figlio, non parlerà più per il resto della sua vita. E in quest'opera mi sembra di cogliere un ultimo sguardo d'addio, un drammatico saluto silente al giovane Umberto. Ascolta la meravigliosa canzone di Luigi Tenco mentre guardi l'opera di Boccioni e magari falla ascoltare anche a tua mamma. Per conto mio, questa canzone e questa puntata le dedico alla mia di mamma, che è anche la prima fan dell'Ottagono. Ottagono, che adesso si prende una vacanza. Se questo podcast ti è piaciuto, ti aspetto nel prossimo episodio de L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. A presto! Forse.